volevo vedere un attimo se avevamo capito abbastanza la questione. Su questo aspetto c'è nulla da dire, l'abbiamo afferrato, il problema delle disuguaglianze tra individui, perché di fatto, come vi ripeto, la stratificazione sociale è un modo per rappresentare le disuguaglianze tra individui, in un modo o nell'altro. Come posso dire? Morbido, se vogliamo. Nel senso che, se notate, anche il termine che è stato scelto è un termine molto neutrale, perché rimanda a scienze biologiche, rimanda a degli eventi tellurici, rimanda quasi a un dato di fatto naturale, no? La stratificazione del terreno è quella e non c'è niente da dire. Quando noi usiamo il termine stratificazione sociale, evidentemente stiamo cercando di sterilizzare un argomento che invece è abbastanza spinoso, perché di fatto la stratificazione sociale sta a dire che quelli che stanno nel triangolino in cima stanno molto meglio di quelli che stanno nei segmenti al di sotto, in particolare nel segmento ovviamente in basso. Allora, per descrivere e definire la stratificazione sociale ci sono stati una serie di modi e una serie di strumenti che poi eventualmente vediamo. Voi normalmente avete sentito parlare e conoscete il termine classe, che si usa ancora oggi. Noi il termine classe cerchiamo di non usarlo più, perché risponde molto bene a quello che vi ho detto nelle lezioni scorse, sin dall'inizio, ovvero sia uno dei termini che porta con sé un intero apparato concettuale, ormai. Nel senso che, essendo stato generato nell'ambito della teoria marxiana, presuppone tutta una serie di cose che, al momento in cui lo usi, tu dovresti dare per acquisite. Allora, se non sei d'accordo sui termini della teoria marxiana, usare il termine classe è abbastanza complicato. Per cui il termine classe non lo usiamo più. Non usiamo il termine casta, perché il termine casta si riferisce ad un'altra cosa, come abbiamo visto, se non, abbiamo parlato degli status ascritti e acquisiti la volta scorsa. Quindi la casta è una serie di status ascritti, non solo, ma è una serie di status ascritti, se vogliamo essere un po' più specifici, de iure. Tanto, visto che state facendo sociologia giuridica con Fabrizio, immagino sappiate che significa, ovvero sia sono sanciti da norme. Laddove in altri casi lo status ascritto è uno status de facto, ovvero sia che c'è, si sa che c'è, ma non ci sono norme specifiche a disciplinarlo. Invece le caste sono legislative, sono così per una serie di consuetudini, di norme formali che non trovano granché di equivalenti nel resto del mondo. Quindi anche le caste ce le risparmiamo. Ci sarebbe da discutere eventualmente dell'accezione di ceto, eventualmente lo facciamo, ma non è importante. Noi comunque al momento ci rifugiamo nel termine più blando possibile, che è quello di strato. D'altronde è una stratificazione, per cui non ci sono grossi problemi. Per cui abbiamo degli strati. Abbiamo visto che c'è. Questa era quella che abbiamo visto la volta scorsa. Ecco qua, come dicevamo appunto, nell'ambito della stratificazione sociale, il dove siamo, ovvero sia i famosi puntini A e B, sono lo status. Okay? Noi abbiamo uno status, tutti noi abbiamo uno status, e questo status ci dice e dice anche agli altri dove siamo collocati nell'ambito della stratificazione in discorso. Abbiamo visto l'altra volta che lo status si compone di tre dimensioni fondamentali, ovvero sia lo intendiamo come un indice sintetico di una serie di valutazioni che mettiamo in atto. L'indice sintetico delle valutazioni in questione, abbiamo visto, sono la dimensione culturale, la dimensione economica e la dimensione di provenienza e appartenenza familiare. Okay? Abbiamo anche visto che. Aspettate un attimo, non mi ricordo più una cosa. Ecco qua, mi sembrava. Abbiamo anche visto, come dicevamo, che possiamo fare una specie di tabella a doppia entrata fra queste dimensioni e i tipi di status, constatando di conseguenza che, per quanto la mistica del tempo, la retorica di questi anni, batta sul fatto che siamo liberi, possiamo fare quello che ci pare, non abbiamo nulla che ci trattiene, non abbiamo nessun tipo di legame e via discorrendo, questa cosa è del tutto discutibile, perché di fatto vediamo che, in maggiore o minore misura, comunque gli status ascritti continuano a giocare un ruolo piuttosto importante nella nostra vita. Ovvero sia, il fatto della nascita non è assolutamente neutralizzato da sistemi di norme, sistemi di discussione o di compensazione che possano essere messi in atto, ma rimane piuttosto centrale. Rimane centrale, abbiamo visto, per quello che ha a che fare con l'ambiente familiare da un punto di vista di cultura, quindi per una forma di predisposizione anche neurale all'apprendimento, perché nel frattempo le neuroscienze ci stanno insegnando tutta una serie di cose su come impariamo, quanto impariamo e via discorrendo, e quindi abbiamo scoperto che l'essere sottoposti a molti stimoli sin dalla più tenera età è un qualcosa che effettivamente costruisce il cervello in modo diverso. I percorsi neurali, per le capacità di apprendimento, l'interesse e via discorrendo sono fortemente influenzati anche da quello che ci viene, dagli stimoli che ci vengono sottoposti sin dall'inizio. Avrete notato che i giochi dei bambini stanno diventando sempre più un casino infernale, non so se ci avete fatto caso, no? Lampi, luci, suoni, musica, fotografie, immagini, è fatto apposta. Ovvero sia, sono tutta una serie di stimoli che tendono a colpire una serie di aree cerebrali distinte per attivarle, per fare in modo che non si atrofizzino sin dall'inizio. Per cui fondamentalmente, vi dicevo, il problema dell'ambiente culturale è importante anche per questo, nel senso che uscendo da anni di frequentazione con un ambiente ricco nel quale si parla, si legge, si viene sottoposti a tutta una serie di stimoli che possono essere chiaramente libri per i bambini, film, passeggiate, musei, viaggi, qualunque cosa, ci si trova con un cervello che funziona meglio dal nostro punto di vista, ovvero si è più un cervello in grado di imparare, un cervello in grado di fare domande, di fare associazioni non ovvie, come abbiamo visto in questo caso. Dopodiché abbiamo visto che anche l'economia, di fatto, per quanto sia oggi come oggi probabilmente il campo un po' più libero, nel senso dove noi possiamo effettivamente intraprendere i mestieri che ci aggradano, perlomeno a livello teorico, in linea di massima riuscirci anche, comunque anche nell'economia la componente ascritta è piuttosto importante, perché se abbiamo una tranquillità finanziaria a monte, se possiamo dedicarci a perseguire i nostri interessi e le nostre carriere senza l'assillo di un guadagno necessario e via discorrendo, chiaramente la situazione è più semplice. Non so se con Fabrizio avete per caso incontrato il problema o l'argomento della differenza tra democrazia formale e democrazia sostanziale. Credo che valga la pena accennarlo un momento, non solo per una questione di azione quanto anche per una questione civica, nel senso che visto che la settimana prossima si vota può essere carino ragionare un attimo anche su cosa c'è in ballo e quello che teoricamente si potrebbe o non potrebbe fare. Che vuol dire democrazia formale o democrazia sostanziale? Democrazia formale è quella nella quale ci troviamo noi, ovvero sia quella per la quale a ciascuno ha diritto a votare. E quindi tot capita, no? Come diceva Johnny Clegg, un uomo, un voto, e questo è un grosso passo avanti per molti versi rispetto a quello che poteva essere il sistema antico, ovviamente, no? Adesso vedremo che questo sistema è un po' ha delle cose buffe da prendere in considerazione, però a parte quello, cosa implica però? Qual è il ragionamento che c'è a monte? Il ragionamento che c'è a monte è che ognuno ha pari dignità e di conseguenza un voto vale, il mio voto vale come il suo, come quello di chiunque. Però come vedete, se ci pensate, è una posizione estremamente idealistica, diciamo che anche una posizione estremamente comoda, perché i teoreti della democrazia sostanziale dicono, secondo me giustamente, io mi metterei senz'altro nel numero, che questa condizione di il mio voto vale come il suo è valida quando abbiamo le stesse condizioni di partenza, o perlomeno potenzialmente le stesse condizioni di partenza. Ma finché, come vedete, il versante ascritto gioca un ruolo così potente, è un po' difficile immaginare che il mio voto conti come quello di uno che ha i miliardi o come quello di uno che non ha la terza elementare. No. Non è questione di cinismo, è questione di constatazioni. Voglio dire, la democrazia vale quando tutti sappiamo di cosa stiamo parlando, per esempio, no? Perché abbiamo visto che, e vedremo ad ogni modo, che al concetto di scelta è correlato strettamente cosa? Un problema di conoscenza. Io faccio una scelta quando so di che cosa stiamo parlando, ma se io non ho la più pallida idea di quello di cui stiamo discutendo, se io non mi rendo conto delle dimensioni della politica, se la politica non mi dà gli strumenti per essere compresa, quello pure è un altro problema, no? Se non c'è correlazione tra quello che viene detto e quello che viene fatto, ci sono una serie di problemi per i quali di fatto tu vai a scegliere, perché il voto è scelta, non dovrebbe essere nient'altro, ma non sai cosa scegli. Allora il problema è il voto di scambio, tutti si arrivano col voto di scambio. Come vedete, il problema del voto di scambio è un problema che va a monte. È ovvio che se io non so assolutamente di che stiamo parlando, non mi avete sensibilizzato in proposito, non me ne frega un accidente di votare, io sto voto, lo scambio. Che altro devo farci? Siamo, vi ricordo, sotto un regime economico, no? L'istituzione chiave è l'economia. Allora io il voto lo vedo come una risorsa, non lo vedo come un diritto civile, non lo vedo come un atto forte di scelta. Un po' perché il giorno dopo che hai votato di solito non è che è cambiato molto e va bene, su questo siamo d'accordo. Però ciò non toglie che io devo essere, come dire, cosciente dell'importanza di quello che sto facendo, no? Devo poter essere in grado di sostentarmi autonomamente, perché è chiaro che se io sono uno che non lavora, arriva qualcuno e mi dice guarda, se vuoi permettere trovi un lavoro, è un po' difficile dirgli di no, no? Allora abbiamo la corsa ad accaparrarsi tutti i posti di potere in qualunque contesto, che possano essere le ASL, le piccole aziende, le piccole comandate dai comuni, le grandi comandate dai comuni e via discorrendo, tutto quello che si legge sui giornali oggi. Ma è una conseguenza necessaria al fatto che la democrazia avrebbe dovuto tentare di porre rimedio a questa situazione. Ora non voglio dirvi che raggiungeremmo, potremmo mai raggiungere la situazione in cui effettivamente il fatto della nascita sia influente, perché non lo è. Questo sarebbe assurdo. Ma che possiamo in qualche modo bilanciare le sperequazioni che derivano da una nascita sbagliata, fra virgolette, da una nascita sfortunata, da una nascita in cui il mio potenziale non ha nessun modo di essere, di esplicarsi e di essere sfruttato, questo invece probabilmente dovremmo poterlo vedere. E se voi andate a vedere i lavori della Costituente, quelli in cui si è discusso come fare la Repubblica Italiana, vedete che questo discorso era ben vivo, perché se ne rendevano conto tutti. Che dire semplicemente ok, tutti votano, non risolve un accidente, perché tutti i presupposti a monte non ci sono, capite? E questo, cambiando più o meno il discorso, è esattamente l'altro discorso che stiamo facendo noi oggi, no? Noi pensiamo a delle scelte di consumo che sono quelle che in qualche modo ci qualificano, come se noi avessimo tutte le informazioni necessarie per poterle fare. Di fatto non le abbiamo. Non so se vi rendete conto. Formalmente il problema è lo stesso, ovvero sia noi ci troviamo in un contesto nel quale la scelta sembra sia, come dire, l'attività, no? Più importante, più sensata, più densa di spessore soggettivo, ma non abbiamo i materiali su cui scegliere, non abbiamo il sapere in base a cui scegliere, facciamo delle scelte su altro che non è razionale, non sono informazioni, non è un sapere. Prego.
Oltretutto le informazioni, facciamo dei media, comunque sono talmente di parte e non sempre rispecchiano quello che è la realtà, che è facile comunque.
Certo, vedete che il problema è molto stratificato, tanto per cambiare, non c'è quasi mai nulla di semplice. L'informazione che ci viene data attraverso i media è un'informazione del tutto discutibile, no, oramai lo sappiamo. Il problema qual è? Che effettivamente oggi come oggi, avendo noi internet, potremmo probabilmente fare la tara, potremmo confrontare, eccetera, eccetera, ma vi rendete conto di quanto tempo porterebbe via farlo? Cioè, possiamo noi leggere tutti i giorni 5 quotidiani, andare a vedere tutti gli spezzoni dei principali telegiornali e poi magari anche 2 o 3 esteri, così almeno ci ridiamo un attimo la prospettiva? È complicato. Ovvero sia, il problema, come vedremo in sede culturale, ma questi poi sono tutti quanti anticipi di cose che ritroveremo, è che la nostra cultura è diventata un po' troppo complessa da gestire. Abbiamo visto che il nostro approccio culturale è un approccio che tende a semplificare, no? Ecco, se siamo riusciti a semplificare, siamo così, figuratevi se non avessimo semplificato che sarebbe successo, no? Però evidentemente la questione va posta su altre basi. La questione andrebbe riformulata a misura umana, perché noi oggi come oggi qual è il grosso, le cose che si sentono dire quali sono? L'uomo non è in grado di stare dietro al sistema, e allora il sistema è sbagliato, perché non è che l'ha fatto qualcun altro. Vorrei che metteste a fuoco questa cosa, cioè non c'è nessuno che ci obbliga. Non era scritto da nessuna parte che noi dovessimo passare la vita a aggiornarci, a leggere, a studiare, a capire, a fare. Per carità, è interessante, ma anche lì c'è un limite, c'è una misura, dovrebbe esserci una misura. Però la misura noi l'abbiamo persa. Vi ricordo, l'abbiamo persa quando abbiamo cominciato a privilegiare la famosa azione economica, ne abbiamo parlato, no? Ecco. Nel momento in cui noi vogliamo il massimo, sempre, a un certo punto le cose non tornano più, perché noi siamo limitati, cosa che ce l'avamo dimenticati, no? Sempre quel discorso lì. Se noi siamo limitati non possiamo avere sempre il massimo. Ho risentito un'altra canzone di Vasco oggi, il quale evidentemente ha visto la luce sulla via di Damasco, che diceva non si può schiacciare sempre sull'acceleratore. Mi veniva a ridere venendo in macchina, ho detto guarda, eccoci qua, proprio siamo nel pieno della questione. Evidentemente uno a un certo punto se ne accorge. Ora voi siete piccoli e siamo d'accordo, è difficile pensare a queste cose quando si è piccoli, però è il caso che ci cominciate a pensare per tempo, perché non possiamo permetterci in altri 35 anni, 40 anni di discorso, però oddio, forse potevamo cambiare, perché già l'abbiamo fatto, è dagli anni 60 che andiamo avanti con questa storia che non si smette, e comincia a essere un po' tardi, per cui io spero che in qualche misura anche voi, anche vagamente, ma cominciate a prendere un momento il succo della questione. Così noi dovremmo rimettere in atto una serie di limitazioni che non sono, sulle quali ovviamente c'è da discutere quello che si pare, ma più che limitazioni sulla misura. La misura è sempre stata, in tutta la classicità, è stata il centro focale dell'interesse della cultura, no? Conoscete le proporzioni auree, sapete tutta una serie di cose, la Grecia che parlava esattamente di misura, Apollo è il dio della misura, non è il dio della bellezza in sé, è il dio delle proporzioni, dei rapporti. Allora evidentemente ci sono dei rapporti, c'è una vita sana e una vita meno sana, ecco, noi stiamo purtroppo andando verso una vita sempre meno sana per una serie di ragioni. Quindi diciamo questo inciso su cultura, sulla democrazia formale e la democrazia sostanziale, per dirvi esattamente questo, però sì, la democrazia è un concetto che probabilmente può essere criticato oggi perché effettivamente i frutti che ha dato non è che siano esaltanti, ma è anche vero che la realizzazione storica della democrazia che abbiamo noi non è quello che ci si potrebbe aspettare, si potrebbe far meglio. Noi abbiamo tendenzialmente questa brutta abitudine a confondere le realizzazioni storiche con le idee, no? Allora si è detto, il marxismo alla prova della storia ha fallito, però tra quello che dice Marx e quello che ha fatto la storia c'era un abisso, se vogliamo dire. Allo stesso, diciamo, la democrazia ha fallito perché abbiamo una serie di esempi poco divertenti in giro per il mondo, ma anche lì, tra quello che doveva essere democrazia e quello che abbiamo fatto, ce ne corre. Allora probabilmente uno dei modi per poter ragionare un po' meglio in proposito sarebbe quello di spostarci un po' verso la democrazia sostanziale, cioè smettere di far finta che i meccanismi giuridici bastino, perché non bastano. Il meccanismo giuridico col quale ci confrontiamo noi oggi qual è? Quello che dice che il mio voto vale come il suo e che non c'è alcun impedimento a che al potere salgano delle forze contrapposte. E qui chi vince governa, teoricamente. È che la democrazia formale è quella che vi sto dicendo io adesso, però ci sono una serie di norme che teoricamente permettono a chiunque di essere candidato, a chi vince di andare a governare e via discorrendo. Il problema è che questo discorso molto formale, molto astratto, se non è anche supportato da una serie di misure pratiche per le quali il votante può non vendere il suo voto perché lavora di suo, già ha una sua cultura, ha un suo stipendio minimo, ha un reddito che gli permette di essere libero da pressioni, eccetera, eccetera, se queste cose io non le faccio, se non do a tutti l'informazione minima per capire quello di cui stiamo parlando, per leggere un giornale, per essere informato e via discorrendo, chiaramente questo il discorso cambia parecchio. Vi ricordo che questo comunque è un problema di possibilità, perché purtroppo far ragionare la gente non è possibile. Tu non è che perché dai la possibilità a qualcuno quello poi ragiona, però devi fare in modo che possa ragionare se vuoi. Allora è chiaro che se tu non hai fonti di reddito, non hai una famiglia a supporto, non hai assolutamente nulla che non ragioni, fai altro, cerchi di lavorare in ogni modo, cerchi di trovare un modo per sostentarti e via discorrendo, per cui è chiaro che ci sono, no, una serie di problemi seri. Non è un caso per esempio che in Francia si dibatta del salario minimo, non so se ne avete sentito parlare, ovvero sia di un tot che viene dato a chiunque semplicemente perché è cittadino, perché ripeto, il fatto di essere cittadini, no, dovrebbe comportare una serie di condizioni, una serie di responsabilità, ovviamente sappiamo, una serie di aspettative, che però sono ovviamente in tutti i sensi. Io non posso aspettarmi che il cittadino di suo sia preparato, sia colto, sia in grado di decidere, giudichi, eccetera, eccetera, ma io poi lo lascio lì che muore da fame da solo, che non è carino. Allora, questo è il discorso del salario minimo. Il salario minimo vuol dire dare a tutti la possibilità di sopravvivere dignitosamente e a quel punto di avere anche quindi un eventuale interesse per le cose pubbliche, una capacità di analisi, quello che vogliamo. Poi dopodiché, se tu continui a non volerne sapere nulla, è un problema tuo e non se ne parla più. Ora, abbiamo parlato del processo di mobilità, come dicevamo anche l'altra volta. Vediamo un po' che altro c'era. Ah, c'era una cosa che volevo farvi vedere. Aspetta, fresca. Allora, finora abbiamo ragionato sulla famosa piramide sociale, no? Però la piramide sociale è di fatto la rappresentazione più semplice, di nuovo, meno problematica del come sono distribuite le posizioni all'interno di uno spazio sociale. Questa rappresentazione qui in qualche modo è più simile a quello che abbiamo vissuto fino ad oggi e quello che sta accadendo ancora. Perché? Qualcuno vuole leggermi, provare a leggere che c'è scritto nei simboli? Oppure no? Qualcuno che vuole provare a spiegarci perché succede questa cosa? Tecnologico al massimo.
Magari perché dalla società tradizionale avevamo comunque la stratificazione sociale. Mm-hmm. Alla società moderna ci aspettavamo molto e invece abbiamo ricevuto.
Fantastica, questa lettura non l'avevo presa in considerazione, no. Sarebbe il 2 di picche, però teoricamente.
Infatti, però, sì, magari. Se fosse moderna, comunque la clessidra, cioè, scorre del tempo, è sempre di meno, abbiamo bisogno di tempo.
Guardate che bella cosa, non ci ho pensato per niente. Sono molto interessanti queste cose. Allora, bene, credo che sarà comunque utile per ricordarselo, perché sono osservazioni che restano un po' più infette. No, io veramente invece parlavo di forme proprio stavolta. Ho scelto quelle forme perché sono quelle che si definiscono così fondamentalmente, ovvero sia, qui vediamo che abbiamo un andamento abbastanza omogeneo, no? Invece nella società moderna cosa è successo? È successo che si è generata una concentrazione delle posizioni sociali in quello che è chiamato ceto medio, no? Tant'è vero che poi abbiamo dovuto chiamarlo ceto medio basso, medio alto, perché era diventata, no? Allora che succede? Che la forma della stratificazione sociale da questa qui diventa questa. Ovvero sia pochi poverissimi, ancora pochi, questa rimane abbastanza stabile rispetto a questa, e tutti gli altri che si addensano in una situazione un po' più, no? Stabile, un po' più tranquilla, quindi anche forse quella più vicina alla democrazia, se vogliamo, in qualche modo, perché l'equilibrio qui è decisamente più in alto rispetto a quello qua. E questa fino a qualche tempo fa era la stratificazione della quale discutevamo. Però che succede? Siamo adesso nel postmoderno, ho adottato delle etichette abbastanza, anche qui, semplici, nel senso che non le discutiamo, perché già sul postmoderno ci sarebbe da farci un altro semestre di corso, ma evitiamo. Lo accettiamo da un punto di vista temporale, voglio dire, oggi questa è la descrizione della società, ovvero sia, come avrete letto, che succede? Che ci sono i nuovi poveri, ma ci sono anche i nuovi ricchi, probabilmente questa andrebbe rifatta con un triangolo sopra un po' più piccolo e quello sotto un po' più grande, ma non l'ho trovata, diciamo che quello che ci interessa però è capire questo, ovvero sia che ci sono in atto dei processi di mobilità che non sono hollywoodiani, perché noi normalmente pensiamo alla mobilità come quello che migliora sempre, ecco, non è così, oggi come oggi in molti peggiorano, ovvero sia ogni anno abbiamo decine di migliaia di nuovi poveri, ovvero sia gente che statisticamente guadagna pari o meno al minimo stabilito dall'Istat, tanto per capirsi, quindi non parliamo del povero in canna, quello che fa un homeless e via cantando, ma parliamo di una definizione statistica di povero. Allora, vi rendete conto che le cose cambiano abbastanza significativamente, tra l'altro come vedete sta cambiando anche l'assetto generale nelle altre sfere, ovvero sì, abbiamo sempre più ricchi e sempre più poveri, il ceto medio si sta di fatto riducendo radicalmente. Questo è successo per una serie di motivi che non è che ci possiamo mettere ad analizzare al momento. Ovviamente, soprattutto in Italia, ha aiutato fortemente la transizione all'euro, che è stata assolutamente non gestita di fatto, quindi quello in qualche modo ha aiutato pesantemente, se vogliamo mettere le virgolette, ad aiutato alla questione. Quello che vorrei che però cominciassimo a capire è questo, ovvero sia che la stratificazione sociale non è data, ovvero sia non è sempre la stessa, salve, la stratificazione sociale muta, salve, muta nel tempo, per esempio, no? Vediamo che questo è l'andamento storico della stratificazione delle società occidentali in qualche modo. Muta anche ovviamente per i luoghi. Ovvero sia in certi posti ancora vige questa, in certi posti ancora vige questa, adesso noi cominciamo ad avere a fare i conti con questa. Fin qui ci siamo? Allora, vediamo un momento una cosa però, che non abbiamo ancora preso in considerazione. A voi non crea nessun problema logico questa stratificazione sociale qui? sarebbe sempre che vada bene così, che non ci siano difficoltà teoriche, diciamo, più che problemi logici. Ho l'impressione che non vi crei nessun problema, invece qualche problema dovrebbe crearcelo, perché di fatto cosa ci dice questa stratificazione sociale? Come abbiamo detto e ripetuto, ci dice che ci sono questi, se vogliamo essere ottimisti, che stanno molto bene, e questi che invece non stanno bene per niente, o perlomeno molto meno bene di quelli. La sproporzione numerica non vi dice nulla? La domanda è perché? Cioè, perché tutti questi non si incazzano come lupi e diventano questi? Perché? No? Non ci sono le condizioni?
Perché come nostra società non permette che questi possano arrivare al livello di quelli tutti possibili.
Oddio. Perché? Una bella rivoluzione.
Certo.
Voglio dire, non ci dovrebbe essere teoricamente nessun problema, vi dirò di più. Secondo voi perché hanno... Aspetta, adesso arriviamo. Perché c'è stato nell'Ottocento una feroce opposizione al suffragio universale?
Perché forse stava questa differenza?
Perché le élite ragionavano come me, ci dicevano: noi siamo le élite, stiamo bene, se diamo il voto a tutti questi ci mandano a casa, perché che so, cretini che rimaniamo tutti così. No, siamo rimasti tutti così, quello è il divertente. Allora ci dobbiamo porre il problema del perché rimaniamo tutti così, perché questa è una stratificazione, un modello, questo e anche gli altri che abbiamo visto, che si regge in modo del tutto incomprensibile. Noi non riusciamo a capire perché tutta sta gente non fa qualcosa per cambiare. Teniamo presente che oggi, vabbè, ormai ragioniamo, appunto, come diceva la vostra collega, in modo abbastanza strutturale, se ci fate caso, cioè, perché la società non lo permette. Vabbè, ma la società si cambia volendo, no? Cioè, ci sono state rivoluzioni ogni momento fino al secolo scorso. E anche... ho capito, ma il povero a un certo punto, come è successo per esempio in Francia, a un certo punto ha detto: sai che c'è, io ricco vote capito e rimediamo la faccenda. Beh, oddio, voglio dire, questo effettivamente in qualche modo sarebbe di che dovremmo stare ancora nel 1700, se volessimo interpretarla così. Sì, è vero, però diciamo che ci sono delle belle distanze nel povero del 700 e il povero di oggi, come dire, non è comparabile in qualche modo, però effettivamente una qualche, come dire, se cerchiamo di rendere questo discorso con un linguaggio un po' più sociologico, una qualche verità in effetti c'è. Il problema è che questa, che a noi sembra una situazione del tutto ingiusta, non è percepita come del tutto ingiusta da tutti quelli che ci sono in mezzo. Ovvero sia, soprattutto nelle società tradizionali, quelli che stanno qui ritengono che sia giusto questo. Come vi dicevo per l'India. In India chi sta nella casta più sfigata ritiene che sia giusto, perché evidentemente nella vita prima è stato cattivo. Capito? Se l'è meritato, e di conseguenza è giusto. Il concetto su cui dobbiamo focalizzarci è questo, è che è giusto stare dove stai. Allora questo è l'unico modo che ci permette di capire perché le stratificazioni reggono, perché le società non sono costantemente in guerra, perché altrimenti, se dovessimo ragionare soltanto dal punto di vista economico, come abbiamo visto fino adesso, è ovvio che chi ha poco si arma e prende a chi ha tanto, perché dovrebbe rimanersene dov'è, no?
Se invece tu provi a cambiare, non c'è cosa in conto.
Sì, questo diciamo che può essere in qualche modo uno strumento per controllare i flussi interni normali, però, cioè, nel momento in cui c'è una mobilità che è strutturata come quella che abbiamo visto adesso, questo può essere un qualcosa che ti trattiene, però dobbiamo ragionare a un livello un po' più profondo, direi, da questo punto di vista, ovvero sia dobbiamo ragionare in termini di set di valori. Perché di fatto le società, le stratificazioni sociali, questa è una stratificazione sociale, vuol dire una società in qualche modo, sono anche sistemi di valori, e i sistemi di valori servono esattamente a dire cosa è giusto e cosa è sbagliato, non cosa conviene e cosa no. Noi abbiamo questo modo di ragionare un po' strano sui valori, no? Però i valori servono in linea di massima a decidere cosa si fa e cosa non si fa, cosa è giusto fare e cosa non è giusto fare, e via discorrendo. Allora, che succede? Che nella grandissima parte dei casi i valori ti spingono a riflettere sulla tua posizione con un'ottica diversa da quella del semplice utilitarismo, ovvero sia del ritenere che stai bene dove stai, che è il tuo posto. Non so se questo è chiaro. Che non c'è motivo per cui tu cambi, fondamentalmente. Perché la tua storia familiare è fatta in un certo modo, perché è andata in un certo modo, perché tu sei fatto in un certo modo, e questa cosa viene accettata sulla luce dei valori dominanti. Non so se questo è chiaro. Vabbè, la religione, dal tuo punto di vista, l'ha tenuta su per secoli decisamente, effettivamente, insomma, da quel punto di vista, è uno dei problemi che ci troviamo, come vi dicevo, esattamente, che la religione oggi funziona molto meno, però di fatto, no? Se ci pensate, da Cesare quel che dice, da Dio quel che di Dio, di fatto dove stai sei bene, perché tanto poi il problema è nell'aldilà, eccetera, eccetera, questa poteva essere una strategia di giustificazione notevole, no? Però il problema fondamentale che può o meno prescindere dalla religione è esattamente quello del fatto che la grandissima parte di noi ritiene che sia giusto stare dov'è o mettere in atto dei processi di mobilità sanciti dalla struttura, come diceva la vostra collega, come dicevate voi, ovvero sia io sì cambio, però cambio secondo le regole del gioco, non cambio così. Non so se questo è chiaro. Però se questo è vero, abbiamo un problema, nel senso che vi ricordo che la nostra società è una società che si fonda sulla spinta a cambiare il proprio status, no? Abbiamo detto che la nostra società pone come uno dei valori di fondo il miglioramento dello status personale, quindi necessariamente cosa fa? Crea un senso di insoddisfazione rispetto alla tua situazione. E quindi mina i fondamenti, perché qui questa ti regge perché? Perché c'è un senso di soddisfazione per dove sei, non di insoddisfazione. Se io comincio a predicare che tutti quanti questi devono migliorare, sotto chi ci resta?
Infatti sicuramente chi è al vertice cerca di convincersi alla base che fa bene così.
Oh, teoricamente, però le ripeto, il problema è che oggi questo non sta più succedendo. Hanno perso di vista questo discorso. Allora, nel momento in cui tu, come dire, predichi come imperativo di massa, come modello di successo, il miglioramento delle tue condizioni economiche e sociali, quindi il miglioramento del tuo status, non stai più convincendo la gente che sta bene dove sta. Ti stai dicendo, guarda che lì stai una chiavica, vieni dove sto io, che siamo tutti insieme. E questo ovviamente poi non porta a nessun frutto, perché non ci si riesce. Chiaramente, no?
Chiaramente.
Però di fatto cos'è che sei riuscito a fare? Sei riuscito a intaccare una stabilità tendenziale della struttura in nome di un'ideologia che non è pagante, per cui tu non fai altro che indebolire la struttura sociale, creare scontento, perché tutti quelli a cui hai detto migliorate, migliorate, non ci riescono, spesso e volentieri, e quindi che fanno? Cominciano a cortocircuitare, non passano più attraverso i canali normali, passano attraverso altri canali che possono essere la malavita, possono essere dei comportamenti non come dire socialmente accettati, no? Non so se avete sentito ultimamente tutta questa nuova prassi della prostituzione generalizzata pur di avere un appartamento, di avere delle risorse, di andare a fare un giro, di avere più soldi in tasca, eccetera eccetera. Diciamo che non è catastrofico, però evidentemente ci dice cosa? Che pur di riuscire ad avere delle risorse per fare dei movimenti di mobilità, il problema del se è giusto o no quello che stai facendo non si pone più, quindi ricaschiamo un'altra volta nel problema etico. I giovani che spacciano tanto per passare il fine settimana, insomma c'è tutta una serie di comportamenti che non sono catastrofici, però sono problematici in scala. Cioè nel momento in cui cominciamo a ragionare su tutta una massa di persone che mette in atto comportamenti non legali, comportamenti immorali, comportamenti non condivisi, pur di riuscire a mettere in atto quel famoso scavalcamento di strato di cui abbiamo parlato, è chiaro che stiamo di fatto cosa? Inceppando quella che è la affidabilità delle leggi, no? Ovvero sia, le leggi non sono più cosa? Fonte di aspettativa. Come vedete il problema è che torniamo sempre a battere lì, ovvero sia, io non so più aspettarmi dall'altro cosa, nel senso che ho davanti uno che può essere una persona che secondo me va benissimo, ma è anche uno spacciatore, è anche un drogato, è anche uno che si prostituisce o una che si prostituisce o quello che mi pare. e dal mio punto di vista di prevedibilità dell'altro sto mal partito, perché non ho più nessun tipo di modo di fare le mie previsioni. Ci siamo in questo? Quindi vedete, tra l'altro, che la stratificazione sociale è anche strettamente collegata al sistema delle aspettative. Perché vi ho detto che tutti noi non facciamo altro che valutare dov'è l'altro? Perché il sapere dove siamo nella stratificazione sociale è cosa? Supporto e fonte di aspettative. Capite? Cioè, se io so di avere rapporti con uno che sta qui, io da quell'uno che sta lì posso aspettarmi delle cose. E lui, se sa di avere rapporti con uno che sta qui, a sua volta si aspetta delle cose. Fino a qualche anno fa, fino a qualche decennio fa, c'era una formalità che sanciva questo discorso, no? Vi ricorderete, c'erano delle forme di cortesia che si adottavano verso certe persone, delle forme colloquiali che si adottavano verso altri, c'erano dei gesti, c'erano dei comportamenti, c'erano degli abbigliamenti. Allora, noi abbiamo pensato di aver fatto una mossa veramente furba nel negare tutto questo discorso, però vi rendete conto, da un punto di vista di giudizio di status, com'era più facile prima? Cioè, prima veramente vedevi qualcuno e sapevi chi era. Oggi no. Oggi puoi trovarti davanti uno che ti pare un pezzente, invece è un principe. E questo ti crea dei problemi di comportamento, perché poi dopo ti senti di aver fatto una gaffe, no? Ti senti l'imbarazzo, hai una serie di sensazioni che possono essere, diciamo, anche disutili da un certo punto di vista, ma comunque sono problematiche per il tuo esistere, perché tu nella società ti vorresti muovere sapendo quello che stai facendo, sapendo che puoi dare del tuo a qualcuno e del lei devi dare del lei a qualcun altro, sapendo che quello che c'è davanti è un prelato, oppure è un nobile, oppure è un dirigente, oppure un pezzente, oppure chiunque sia, però vorresti sapere chi è. Perché? Perché sapere chi è ti rassicura, tra l'altro. Non ragioniamo soltanto da un punto di vista di utilità pratica, perché sennò ricaschiamo nel discorso dei rapporti strumentali e dei rapporti secondari. Anche dal punto di vista dei rapporti secondari, però, ti conviene sapere con chi hai a che fare, no? Noi invece oggi abbiamo fatto questa melassa, che è un'altra delle retoriche della democrazia attuale, per cui siamo tutti uguali, per cui siamo tutti del tu, non ci si mette più nulla, non hai più nessun tipo di simbolo di status addosso, perché quelli sono tradizionali, sono superati, eccetera eccetera. Però di fatto la realtà è che noi rimaniamo in una situazione gerarchica, che sia fatta così, sia fatta a clessidra o a picca, cambia poco, la situazione gerarchica è ancora lì, solo che non abbiamo più gli strumenti per muoverci bene al suo interno. Abbiamo l'ipocrisia di chi dovrebbe andare in giro con un certo tipo di comportamento e rispondere a certe aspettative, che non lo fa, perché tanto siamo tutti uguali, no? Molto più comodo. Perché è chiaro che teoricamente chi sta lì perché c'ha i benefici, ma c'ha anche le responsabilità. Vale il discorso che abbiamo fatto, non è che tu c'hai soltanto i benefici e te ne freghi, perché altrimenti è un po' problematico. Ah, ma decisamente, ci stiamo dentro fino al collo. Vi faccio presente, per esempio, che il problema della globalizzazione è un problema di questo genere. Perché se tu sei lì, finora noi abbiamo ragionato così, tu stai lì e a me fai comodo perché apri la famosa industria, mi dai l'indotto, mi dai il lavoro, mi dai una serie di cose, eccetera, eccetera, eccetera. Ma in qualche modo c'è un legame fra noi. Ma nel momento in cui tu stai lì in Italia e la tua industria la apri, che ne so, in Indonesia, in una zona di libero scambio, dove paghi la gente a livello di schiavi, dove non paghi tasse di nessun genere, dove non crei cultura di nessun genere, dove non dai esperienza a nessuno, perché io dovrei sopportare che tu stai lì? C'è una qualche ragione? A me sfugge. Tra l'altro, quando si mettono in atto una serie di comportamenti, ho le difficoltà a usare gli aggettivi giusti in questi casi, perché è stranissimo tantissimo. È uscito un articolo da poco sul Sole 24 Ore, vi faccio presente, visto che parliamo di manager spesso. Il Sole 24 Ore avete presente cos'è? Non è un giornale di sinistra, capiamoci. Il Sole 24 Ore che dice? Allora, questi sono gli andamenti delle industrie, no? In borsa dei manager, e questi sono gli stipendi dei manager. Cioè, il Sole 24 Ore si è accorto pure lui che i manager, non so sa com'è, ma hanno sempre aumenti di stipendio, anche se le loro industrie vanno a picco. Capite? I manager di Trenitalia, i manager di Alitalia, ha avuto una buonuscita della Madonna. Alitalia, parliamo di Alitalia, c'è una cosa che non vale più niente, che se riesce a capire perché qualcuno dovrebbe comprarsela, allora lui però l'hanno mandato via con un sacco di soldi perché ha fatto un ottimo lavoro, come tutti gli altri. Lo fanno da sempre. Quando vi dicevo che sono una cazza loro più che la politica, è vero, nel senso che noi abbiamo gente. Abbiamo
aggiunto che i funzionari dell'Italia sono stati assunti e adesso sono stati diversi anni fa.
Da noi i funzionari rendono nell'orario di lavoro due straordinari che stanno solo, fanno 8 ore al giorno di lavoro ordinario, che prendono due volte lo straordinario per 8 ore al giorno, quindi loro riescono a lavorare 24 ore al giorno. E poi altri funzionari sono intoccabili da ordinario, perché...
Oh, vabbè, questo succede fondamentalmente spesso e volentieri molto più in Italia che altrove, se andate a vedere le percentuali, perché noi abbiamo una serie di settaggi mentali che vedremo nel mio libretto sull'ideologia moderna della cultura italiana che sono un po' peculiari. Però ciò non toglie che in quasi tutto il mondo c'è un discrimine feroce. Pensate soltanto che negli Stati Uniti, all'inizio del proto capitalismo, che doveva essere il momento proprio di cattiveria totale, i manager prendevano tipo cinque volte lo stipendio di un impiegato, che mi può pure sembrare abbastanza equo, ma se vogliamo. Adesso siamo arrivati a 35, 50, 65 volte. La domanda è: che cosa fai più di un impiegato per 65 volte tu per portarti a casa tutto sto benedetto massa dei quattrini ogni volta? E ancora di più chiederemmo un'altra cosa: visto che il mercato è quello che attribuisce e distribuisce risorse nel modo migliore, no? Se vogliamo fare veramente i liberisti, come abbiamo detto più volte, che dovremmo dire? Che se la tua azienda va bene tu pigli i soldi, ma se la tua azienda non va bene paghi, perché non sei capace. Il mercato o te caccia via e ci mette qualcuno più bravo di te, oppure te toglie i soldi dallo stipendio. Questo dovremmo aspettarci, no? Come vedete, il liberismo funziona soltanto in una direzione: i manager si aumentano sempre gli stipendi, sempre di più, perché vi faccio presente che mentre l'anno scorso i primi 5 manager italiani avevano accumulato fra tutti e 5 57 milioni di euro di reddito, e scusatemi, quest'anno siamo a 123 in 5 persone. Non so se mi spiego. Poverini, è chiaro, è uno yacht qua, una villa là, comincia a essere pesante da mantenere, io mi rendo conto. Però insomma, ecco, come vi dicevo, di conseguenza il problema è questo: il problema è che, come più volte vi ho detto, questa situazione noi la stiamo accettando ben al di là dell'ecito, ben al di là di qualunque strumento di rivolta. Quindi non dico che dovremmo scendere in piazza e appiccarli tutti per i piedi, perché non era questa l'idea, ma è ovvio che dovremmo poter esercitare una critica in proposito, no? Perché altrimenti vale quello che vi sto dicendo. Per noi è giusto così, capite il problema? Non facciamo niente, perché tutto sommato ormai il discorso è riuscito a costruirsi in modo tale che il manager è di fatto il sacerdote di una nuova religione. È una persona che è lì e che noi guardiamo ammirati, perché c'ha l'elicottero, perché c'ha la starletta, perché c'ha tutto quello che prepara. Dimmi. Io credo che ci siano degli strumenti, eh? No, a parte la rivoluzione, basterebbe cominciare a fare un po' di informazione seria, cominciare a comportarsi in modi diversi, cominciare a non manifestare tutta questa ammirazione per questa banda di criminali, se vogliamo. Insomma, ci sono dei sistemi, forse internet aiuterà, perché internet, vi faccio presente, da questo punto di vista comincia a diventare uno strumento di informazione, di messa al bando, di berlina, di messa in berlina, perché insomma siti che sfruttano, siti che fanno controinformazione, siti che continuamente dicono: ah, il signor Tizio ha appena licenziato 100.000 persone, però si è dato un aumento di stipendio del 20%, che è un po' strano, no? Se mi viene a dire che a un certo punto dobbiamo mandare a casa tutta questa gente, ma aspetterei che anche tutti tagliassero lo stipendio, non so perché, ma non succede. Lì sarà un po' più difficile, se Dio vuole, speriamo. Se lo fanno, abbiamo perso. Tutto lì. Direi 5 minuti di break, se non erro, giuro, eh? Sì. Allora, domande finora? Tutto abbastanza chiaro? Dunque, allora, vediamo un attimo di specificare questa cosa anche, la mobilità. Mobilità, abbiamo visto, come abbiamo visto l'altra volta, può essere o verticale o orizzontale. Questa verticale può essere sia ascendente che discendente, come vi dicevo prima, ovvero sia non è necessariamente per quanto l'aspettativa costruita, l'aspettativa diffusa sia che appunto è inevitabilmente ascendente, per cui è bellissimo, saremo tutti più ricchi, saremo tutti più belli e via discorrendo, questo non è detto. Per cui anche qui, da un certo punto di vista, dobbiamo tenere presente un'altra cosa, che l'inno sulla mobilità sociale, il fatto che sia necessariamente un guadagno, ha senso nell'ottica del discorso del progresso. Perché se voi vi mettete lì, vuol dire che c'è una possibilità 50-50 che voi miglioriate la vostra possibilità, la vostra situazione, o peggioriate la vostra situazione. Allora uno potrebbe legittimamente chiedersi, ma sarebbe meglio che io rimanessi dove sto? Sto molto più tranquillo. Faccio presente. Ovvero sia,
se vale il discorso di tendere a massimizzare, potrebbe comunque essere, se noi, come diceva lei, andiamo a massimizzare qualunque cosa,
certo,
è comunque una prospettiva positiva.
Certo.
Quindi anche questo di
però ecco, di cambiare, come vedete, come dice giustamente la vostra collega, se noi tendiamo a massimizzare, ovvero sia il punto è questo, vedete che c'è una sinergia continua fra delle idee forti in questo discorso, che connotano quella che noi chiamiamo l'ideologia moderna, ovvero sia l'ideologia moderna ha costruito tutto questo sistema su un fondamento che è quello della massimizzazione possibile e comunque del miglioramento tendenziale. Non so se mi spiego. Cioè il mito del progresso è il mito dell'oggi è peggio di domani. Allora è ovvio che a me conviene cambiare, perché domani sarà meglio di oggi e quindi io starò meglio di dove sto adesso. Il problema è che questa è un'idea forte, ma non è realistica. Non so se mi spiego. Cioè tutti i nostri modelli di comportamento che sono andati avanti e bene per una quarantina, 50 anni nell'ultimo periodo, oggi non vanno più bene, perché oggi noi siamo confrontati a questa situazione, ovvero sia non è detto che la tua mobilità sia necessariamente ascendente. Vi ricordo la clessidra. La clessidra vuol dire che ci sono molte persone che peggiorano, per quanto facciano poi, e questo è il bello della cosa. Adesso c'è, cioè, in Giappone hanno messo a punto una nuova tipologia che spero, no, ma insomma secondo me prima o poi arriverà anche qui, che è quella dei working poor, ovvero sia dei poveri che lavorano, ovvero sia in Giappone è pieno di gente che pur facendo due lavori al giorno non riesce ad arrivare in fondo al mese, non riesce a pagarsi le cose di base, non ha una casa, vivono nei famosi alberghi, non so se siete un po' al corrente dello stile di vita giapponese, ma ci sono degli alberghi che ti danno un loculo letterale nel quale dormi, dove hai la connessione a internet, cioè una serie di cose molto comode, e che durano da mezzanotte alle sei. Tanto non ti serve più tempo. Per cui è gente che non ha più una casa, praticamente sta soltanto in giro, lavorando da una parte all'altra, e il bello della questione è che non solo vive così, ma manco c'ha i soldi. Lo fa soltanto per sopravvivere. Capite? Quindi, cioè, noi cominciamo a trovarci confrontati a una serie di figure reali, quelle che vediamo, i famosi progetti, i contratti a progetto, il precariato a 45 anni, tutte queste cose, che erano inconcepibili dal punto. Cioè, così. Vabbè. Dicevo, erano inconcepibili dal punto di vista dell'ideologia del progresso, perché l'ideologia del progresso aveva una serie di punti forti. Il lavoro fisso, il mito del bancario degli anni 50, no? Ovvero sia tu a 22, 23, 24 anni trovavi il tuo lavoro, cioè stavi per tutta la vita felice come una ciribiricoccola, e dopodiché andavi in pensione e tutto era perfetto. Questo era il modo di ragionare, non quello in cui ci troviamo noi oggi. Non so se mi spiego. Il modo in cui ci troviamo noi oggi è un modo che fa a cazzotti con l'ideologia del progresso, purtroppo, è per quello che ci sono anche tutta una serie di discordanze, tutta una serie di incertezze, tutta una serie di problemi anche di sicurezza e di ansia. Perché è ovvio che tu sei stato allevato con delle aspettative e queste aspettative non ci sono.
Deriva
evidentemente anche il problema dell'identità, perché chiaramente il lavoro, oggi come oggi, è inteso come parte del tuo essere. Se tu non hai un lavoro, non sei. Certo, questo sarebbe, diciamo che da un punto di vista pratico è vero, nel senso che di modi per lavorare ce ne sarebbe la chiosa. Il problema è che, come abbiamo visto per i modelli di successo, la grandissima parte di quei posti di lavoro non sono considerati appetibili, per cui vengono lasciati ai famosi extracomunitari che tutti pensano ci rubino i posti di lavoro, ma è che ci rubano, che non ce va nessun altro. Capite? Quello è il problema. Bravo, e invece potrebbe essere un eccellente lavoro, voglio dire, no? È un problema di prospettiva. Capite? È tutto lì. Cioè, di fatto, a voler lavorare, oggi si lavorerebbe. Però devi. Il problema non è tanto la voglia, ragazzi, il problema è. Esatto. Il problema sono i modelli di comportamento, sono i modelli di successo, sono le aspettative, di nuovo. Allora, se tu sei stato allevato, che te saresti laureato, saresti diventato meglio di tuo padre, avresti avuto una serie di opportunità, avresti vissuto in case bellissime, avresti avuto macchine splendide. E vai, cioè, è un po' difficile pensare che vai a fare muratore, non so se mi spiego, cioè io non è che metto in croce nessuno, perché è proprio un problema culturale. Poi è chiaro che se tu sei un po' più flessibile veramente, allora accetti pure vai a far muratore piuttosto che morire di fame. Però è difficile. Quello vedremo che succederà. Però di fatto noi stiamo lasciando una serie di opportunità sprecate e ci stiamo creando una serie di problemi seri a livello di struttura sociale, perché chiaramente si generano tutta una serie di invidie, di odi, di incomprensioni, cioè tutta una serie di altre ramificazioni su questo problema, che originano dal mito del progresso. Perché quando tu vieni socializzato a diventare meglio di tuo padre e non ci riesci, non accetti. Anche se non c'è nessun motivo per cui tu di fatto non debba fare il muratore, ma poi dici, dove sta scritto? No? Ecco, però se la tua aspettativa, di nuovo torniamo all'aspettativa, se tu sei stato modellato a ritenere che avresti fatto l'avvocato, il dottore, l'analista, il manager, quello che ti pare, è chiaro che poi a un certo punto non vai a fare il carabiniere, non vai a fare l'idraulico, non vai a fare il meccanico, non vai a fare l'ebanista, lavori bellissimi peraltro, il falegname, una serie di mestieri che noi abbiamo perso, cioè non ci sono più. Quindi abbiamo perso un capitale sociale, se vogliamo tornare a quello che dicevamo anche l'altra volta, notevole, perché erano esperienze che andavano tramandate, e le abbiamo perse perché una volta che l'ebanista va in pensione, quello che sa l'ebanista non è che lo rifai, che qui non parliamo del famoso lavoro in serie, parliamo di un lavoro vissuto, di un'abilità, di un'esperienza, di una maestria. Quella maestria...
Sono magari quei lavori manuali, di quando magari c'è quello del lavoro mentale, del manager, del direttore di un'azienda, tutto il resto, un genere di lavoro manuale, automaticamente crescendo con questa prospettiva non vai neanche a cercare questo lavoro.
Certo, è chiaro, ma quella è un'altra... Qui ci sono tutta un'altra serie di vettori simbolici importanti, perché noi ci stiamo staccando dalla materia da tanto tempo, no? C'è il virtuale, tutte queste cose qui, quindi effettivamente è vero che... Però capite che da un punto di vista di nuovo strutturale vuol dire che i discorsi culturali che ci siamo fatti negli ultimi anni sono sbagliati. Tutto lì il problema. Cioè, noi dobbiamo rinunciare all'ottica per la quale siamo noi esseri disadatti. È sbagliato il discorso, se è un discorso che mi priva di quelli che fanno certi tipi di lavoro che sono fondamentali, se mi mette in condizione di non star bene a priori, perché non starò mai bene se io sono costantemente incitato a fare cose che non riesco a fare, è sbagliato. Non è che so io che non sono in grado, cosa mi spiego? Cioè va ribaltata la prospettiva. Il sistema non è che è scritto nella pietra, il sistema l'abbiamo fatto noi, l'abbiamo fatto male. Questo è quanto.
Ma il mio non è solamente di come veniamo modellati, è proprio il sistema che ti fa, esempio molto pratico, lo stipendio, cioè il vigile del fuoco prende 1200 euro, il manager dei vigili del fuoco che sta negli uffici e firma solo le pratiche ne piglia 4500. Perché tutti i vigili del fuoco puntano ad arrivare agli uffici? Perché? Però in realtà il vigile del fuoco non è quello che firma la carta. E uguale, io posso parlare al muratore, cioè
no, no, ma esattamente
pratico,
quello che dicevamo con lei, ma
è una questione economica.
È chiaro, ma è una questione economica, ma il problema, ragazzi, vi ripeto,
perché
è che la
non
questione economica.
Che è giusto, premiamo chi disegna e non premiamo
sì,
chi
però
mette
il problema è che la questione economica è uno strumento nelle mani della politica per incentivare alcuni comportamenti. Cioè, cominciamo a interpretare un attimo i processi, ovvero sia, se io do degli stipendi come quelli che diamo ai manager di cui parlavamo prima, è evidente che io spingo a diventare manager, no? Cioè sto dicendo, guarda che se diventi manager è meglio perché pigli un sacco di soldi. È chiaro che il nostro modo oggi, nel predominio dell'economicismo, il modo in cui tu decidi se una cosa è giusta o sbagliata in linea di massima è un giudizio economico, per cui se c'è un mestiere che vale 25.000, un mestiere che vale 1.200, indovina un po' quale mestiere sceglierai, giusto? Però il problema è che questo giudizio non viene dato, non è economico, è un giudizio di valore. Non so se mi spiego. Cioè tu valuti quel mestiere non perché quel mestiere effettivamente è economicamente valido quella cifra, ma perché per la tua cultura, per il modo in cui guardi il mondo, quello è il mestiere auspicabile.
Comunque la società è basata anche sull'apparenza.
La società è basata anche sull'apparenza, chiaramente. Questo
il muratore, no? Non
certo, però ricordatevi che l'apparenza comunque è...
Il muratore la casa non arriva su.
Esatto, è quindi quello che vi sto dicendo. Cioè, anche l'apparenza...
La cosa contraria
esatto,
è che il muratore
gli apparecchi,
la casa
arriva su. Ok, quindi evidentemente anche l'apparenza è costruita su una serie di metadiscorsi. Cioè il problema che dovete cominciare a mettere a fuoco è che i nostri comportamenti si uniformano a dei discorsi che non sono espliciti. Cioè noi tendiamo a far, pensiamo che siano espliciti perché vi vengono dette cose, no? Però quando poi andate a vedere i dati, come dicevamo prima, vi rendete conto che quella sopravvalutazione del manager non è economica, anzi è contro l'economia addirittura, per cui ce deve essere sotto qualcos'altro, perché non siamo matti. stupidi sì, matti no. Allora, evidentemente il giudizio sul manager è un giudizio che si fonda su una serie di immagini, su una serie di discorsi, su una serie di miti, di aspettative che vanno ben al di là del semplicemente economico. E si danno nell'economico perché noi abbiamo quello, perché siamo stati abbiamo semplicizzato, per cui ormai giusto tanti soldi, sbagliato pochi soldi. Il problema è lo spacciatore che c'ha tanti soldi? È un problema, è giusto, ma da te che è giusto, no? Se ragiono così non si capisce perché il giovane non debba ambire a diventare uno spacciatore, come dicevamo prima, né si capisce perché il giovane si debba pure il problema, cioè, io mi faccio un sacco di soldi si merciando queste bottine, che problema è giusto, non fa una piega, perché nel momento in cui tu ragioni sul metro economico, il metro economico, come dicevano i romani, non puzza, è un problema di quantità, c'è tanti soldi, è giusto. No, il merdo ma non il figlio in questo caso, capite quindi che bisogna andare oltre per capirci qualcosa, cioè per riuscire a orientarsi in questa società, in questa cultura, bisogna cominciare a rinunciare all'ovvio, perché l'ovvio non paga, non serve, perché altrimenti uno dovrebbe essere costretto a dire beh, è giusto così, come diceva giustamente lui, e così nascono ricchi, nascono poveri. Fine. Non è così, perché non funziona così, perché i presupposti sono in contraddizione con i risultati, perché se parlano del liberismo, il liberismo non c'è, perché se parlano di giustizia, di meritocrazia, la meritocrazia non la vediamo da nessuna parte, perché se parlano di mestieri fondamentali e te li trattano a pesce in faccia, ragazzi, che io sia qui è contro ogni logica di questo sistema, perché io più o meno del mio commesso al negozio, e tutti sono d'accordo che il ceto insegnante dovrebbe essere, come dire, la punta di diamante della prossima era che viene, no? Noi facciamo alta formazione, allora se dobbiamo ragionare in termini di alta formazione mi aspetterei uno stipendio, non te dico come un manager perché per carità non me lo sognerei mai, ma una via di mezzo, o no? Allora secondo voi perché uno dovrebbe venire a fare il professore all'università? Il problema è questo. Allora, finché c'è qualcuno che fa il suo lavoro perché gli piace, vuol dire che il sistema è sbagliato. Io insisto, non c'è da discutere in proposito. Perché se no dovremmo essere tutti manager e non si sa che altro faremmo, perché come dice lui, chi è che le tira sulle case, chi fa i panini, chi fa i lavori veri? La vita funziona vera, è fatta in modo vero, no? Chi li fa i lavori? Ma ci avranno ragione, perché se siamo messi in una condizione del genere, abbiamo fatto noi, non l'hanno fatto loro, capite? Quello è il problema. Allora, l'idea generale è che bisognerebbe in qualche misura ricominciare a rendersi conto delle cose, perché non c'è più tempo. Certo, anche se trovi i mutatori che hanno la laurea oramai, no? Ovviamente, per cui, chiaramente, però, sono una serie di cliché che si sono generati, come dicevamo l'altra volta, pure a proposito della laurea, se vi ricordate, in un tempo storico, e ci riportiamo dietro senza la minima critica. Per noi è evidente che se tuo padre è muratore, tu non puoi più fare muratore, che sei matto. Anche se tuo padre ci ha costruito la casa tua, quella tuo fratello, quella sua, e c'è tutto il mondo si è costruito, no? Come succede normalmente. No, questa cosa non va. Quindi, come vedete, anche da un punto di vista di ragionamento economico, è un ragionamento economico che lascia il tempo che trova. Perché io conosco muratori che si sono veramente costruiti paesi interi e ce si comprano a tutti, eppure so dei poveracci nell'ottica. Allora come funziona l'ottica? Capite? Quello che
anche bisogna dare la lezione dell'istruzione, perché al giorno d'oggi si pensa, non mi fermo alla terza media o alle scuole superiori o vado avanti alla laurea, perché comunque ambisco a un determinato tipo di lavoro, perché se devo fare il muratore non prendo la laurea, mi basta la terza media.
E su questo si può discutere oggettivamente, no? Perché chiaramente, come vedete, anche collegare la preparazione culturale col lavoro è sbagliato, no? Perché per esempio, come dicevamo prima, la preparazione culturale è fondamentale per la politica, per l'essere cittadini, per il senso civico. Se io non ho gli strumenti per capire la politica, come voto? E mi serve lavorare per questo? No, è un altro problema che va preso in considerazione. Ridurre il fatto che voi veniate all'università a uno strumento di lavoro, come vedete, è un controsenso.
Perché poi tutti fanno l'università, ma non ci piace, visto che è un
fattore. A parte. Quindi, capite, uno in questo modo, se si concentra sullo studio come strumento, di nuovo, un'altra volta, secondarizzazione dei rapporti, no, eccetera, economicismo e via discorrendo, perde il senso dello studio. Lo studio è un modo per comprendere la realtà, per orientarmi, per fare le cose giuste, per scegliere. Io non scelgo solo il lavoro, scelgo una marea di cose, come vedete. Devo fare scelte ovunque, continuamente, scelte importanti. Allora, se non ho gli strumenti, queste scelte chi le fa? Sono espropriato delle mie scelte, non c'è democrazia. Le fa qualcun altro, le fanno gli esperti, come dicevamo, non so se lo dicevo con voi o chi. Però di fatto, come vedete, a fronte di questa continua acculturazione teorica alla quale siete sottoposti, per cui tutti laureati, c'è un proliferare di esperti che non si capisce a che cosa dovrebbero servire teoricamente, no? Se servono perché di fatto nessuno sa niente. Di fatto vengono fuori delle culture che sono spiantate, che non hanno i piedi per terra, non sanno a cosa riferirsi e via discorrendo. Quindi insomma diciamo che dei problemi dal suo punto di vista ce ne sono quanti ne vogliamo, ringraziando Dio.
I dirigenti, però,
insomma,
che ora troviamo i dirigenti a centinaia, i dirigenti, dicono che...
Allora, abbiamo un altro piccolo aspetto che dobbiamo considerare per quanto vi dicevo prima. Allora, uno, la mobilità è ascendente e discendente, quindi anch'essa in qualche modo è un fattore di incertezza. Ma non funziona, non è così semplice come vedete, perché cambiare di strato, come diceva una vostra collega poco fa, non è così facile, no? Perché cambiare di strato vuol dire cambiare interamente il proprio modo di vita, vuol dire aderire ad altre aspettative, aderire a nuovi modelli di comportamento, rapportarsi con altri gruppi. Non è così semplice, non è che rimani tu uno strato più su. Tu per andare uno strato più su devi correlarti con gente che ha altre aspettative da te, che presume che tu sappia fare certe cose, che tu abbia una certa cultura, che tu abbia dei certi modelli di comportamento più o meno formali, che tu partecipi a certi club, che tu abbia una certa conoscenza di certe cose, non so, lingue, arte, cultura, via discorrendo, no? Non è così semplice. Avete presente la figura del parvenu? Ecco, il parvenu è esattamente questo, ovvero è uno che ha fatto tanti soldi, ha cambiato il suo strato, ma non si trova nello strato in cui è arrivato, perché lì c'è anche altro. C'è una cultura, c'è un modo di fare, c'è uno stile di vita, lo chiamiamo noi oggi, no? Che è diverso da quello che lui si aspetta e che lui non conosce.
È quello che rende il muratore anche ricco, un poraccio.
Esatto, per esempio c'è anche questo discorso. Quindi vedete che quando ragioniamo rapidamente dicendo che, ragionando in termini economici, ci smentiamo da soli, perché lo sappiamo perfettamente che non bastano i termini economici. I termini economici sono uno dei problemi, sono una delle dimensioni, l'abbiamo visto. Però nella vulgata corrente sembra che siano l'unico problema col quale ci si rapporta, ma non è vero, perché di fatto, se voi avete letto, per esempio, avete sentito le ricerche su quelli che fanno le grandi vincite al totocalcio, alle lotterie, eccetera, eccetera. Tutti quelli che hanno fatto queste grandi vincite entro 5 anni erano più poveri di prima, probabilmente alcolizzati, spesso e volentieri suicidi. Capite? Perché non basta il denaro. Il denaro è uno strumento, ragazzi. Quello è il problema. Il denaro è soltanto uno strumento. Se tu con quel denaro non sai cosa farci, in tutti i sensi, non sai dove investirlo, non sai come comportarti, non sai cosa comprare, eccetera, 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 quel denaro finisce. E tu sei uguale a prima, anzi peggio, perché non c'è più manco tutto quel denaro che a un certo punto avevi avuto, per cui sei di fatto una serie di aspettative ulteriori che sono tutte fallite dalla prima all'ultima. È una sirena avvelenata, tutto sommato, quella delle lotterie e del cosmo, perché chiaramente prende questa dimensione che si pretende sia autonoma, e non è autonoma. La dimensione economica non è autonoma. La dimensione economica deve essere supportata da tante altre cose, tra le quali evidentemente una cultura, ma non solo una cultura libresca, una cultura universitaria, una cultura accademica, una cultura di vita. Capite? I codici, l'esperienza, i modi di fare e via discorrendo, la famosa, in quasi tutti i film che capita spesso e volentieri, che c'è uno che diventa ricco, va a tavola e si trova davanti con quattro bicchieri, quattro posate, quattro di tutto, e non ci capisce niente, perché non lo sa come funziona. Capite? E quelle sono quelle piccole cose che non sono piccole per niente, perché nel momento in cui sei a tavola con gente che invece si muove perfettamente a suo agio in questo codice, tu ti senti in pesce fuor d'acqua, non appartieni, non ci sei. Tutti si accorgono che sei capitato lì per sbaglio, che non dovresti stare lì, e torniamo a quello che dicevamo prima. Tu stai bene in un certo posto, non solo perché è giusto, non solo per i valori, ma anche perché lì tu ci stai. Capite? Cioè, l'esistere in uno strato non è semplicemente una questione economica, l'esistere in uno strato è una questione profondamente culturale, esistenziale, è sentirsi a suo agio. Allora è per quello che molti ti dicono, no, io sto bene qui, perché non vogliono andare a avere a che fare con gli altri modelli di comportamento, perché spesso e volentieri li disprezzano, anche se hanno più soldi, perché non sanno vivere, secondo loro, e viceversa, reciprocamente si pensa che non si sappia vivere, no? Sempre così, è ovvio, tu vai a leggere i modelli di comportamento di tante cose, non so, stavo leggendo un articolo sul jet set l'altro giorno, e questo stile di vita che salti a mezzogiorno, vai tutti quanti continuamente aperitivi, partite a polo, partite a golf, due palle infinite, diresti, no? Dici, ma evidentemente se poi lo fanno sarà anche piacevole, loro presumo che pensino che sono poveraccio, sicuramente lo faranno, però io non vorrei diventare uno che gioca a golf al polo. Capite? Questo è il punto della questione, cioè è anche un problema di orientamenti, ovvero sia, sì, il miglioramento a tutti i costi lo spingono, lo fanno, ma il miglioramento a tutti i costi porta dei costi esistenziali che non vengono menzionati, non appartiene più. Quanti film avete visto di gruppi di amici in cui uno fa il suo avanzamento, prende la laurea negli Stati Uniti per esempio, no, attraverso i famosi trucchi eccetera eccetera, poi torna indietro e non si dicono più niente con gli amici perché non si attaccano più, perché ragiona in un altro modo, perché ha cambiato testa insieme allo strato, e quello è il problema, cioè, non è che cambiare strato sia una cosa neutrale, perché dice ok, mo, pa, salto su e buonanotte, capite? Come lo status non è semplicemente una misura economica, quindi ha in sé tutte le dimensioni che abbiamo visto, anche il movimento negli status porta con sé tutte le dimensioni, non è che tu ne cambi solo una e più e parti, so se mi spiego. Quindi è un problema, fondamentalmente un problema di socializzazione. Non so se avete presente il processo di socializzazione voi. Dovrei. Non mi sembrate convintissimi, però. Okay. Parleremo anche del processo di socializzazione. Ad ogni modo, insomma, vabbè. Comunque, fin qui ci siamo? Ok, quindi il processo di mobilità, da questo punto di vista, riprendiamo anche un termine di Morin, come abbiamo già visto, è una scommessa. Come qualunque azione, cioè di fatto è un'azione individuale, no? L'individuo mette in atto un processo di mobilità e scommette, andrà bene, andrà male, ci riesco, non ci riesco, una volta ci sono riuscito, ne è valsa la pena? Tutta questa serie di domande sono domande che sono pregnanti da questo punto di vista, chiaramente.
Questo è
Ma diciamo che la mobilità orizzontale è un po' meno complicata da questo punto di vista, in effetti, no? Perché diciamo che tutta questa dimensione dello scardinamento non la vedi, nel senso che di fatto modifichi una serie di caratteristiche, lo status rimane più o meno quello, quindi le aspettative non hanno grossi cambiamenti e tutto il resto, diciamo, può essere anche divertente al limite a un certo punto, perché effettivamente hai quel famoso rinnovamento dei comportamenti, però in una scala decisamente più gestibile. Tenete presente che non è detto che la mobilità orizzontale geografica non sia anche verticale. Perché per esempio ci sono dei mestieri che vengono considerati di più in un certo posto e di meno in un certo altro. Mi diceva un amico che lui è stato notaio al nord per un sacco di tempo, si era trasferito al sud e dicevo, mi trattano come se fossi quasi il prefetto del paese. Quindi da un punto di vista di status era altro che, non era stato semplicemente uno spostamento chilometrico, era stato altro che un viaggio nella stratificazione sociale, e lui era rimasto comunque notaio, per cui ci sono tutta una serie di discorsi che vanno fatti anche su questo. Però diciamo che da questo punto di vista effettivamente la mobilità orizzontale è molto meno problematica, in effetti non risponde un po' più da vicino alle esigenze esistenziali dell'individuo e un po' meno agli scatafrombolamenti che ne vengono in seguito. Questi li abbiamo visti tutti, per cui direi che siamo abbastanza, ecco. Come vedete, questo è un sunto del discorso della fiducia, però insomma mi interessa il giusto. Allora, domande su questo discorso della stratificazione sociale, oppure possiamo andare avanti? C'è qualche cosa che vorreste approfondire un po' di più? Non mi pare, diamo tutto per assodato e per compreso? Allora, cominciamo un po' a vedere i valori a questo punto, che sono un argomentino di quelli coi fiocchi, come si dice. Allora, abbiamo parlato di valori più volte finora, se ci avete fatto caso, tra una cosa e l'altra, perché effettivamente sono uno dei punti centrali e uno dei punti complicati dalla... Ai ai ai, che succede? Allora, cominciamo a vedere un po' i nostri autori di riferimento che ci dicono. In primo luogo, come vedete, quando parliamo di questi oggetti non c'è mai una dimensione sola, non c'è mai verso di cavarcela con una definizione semplice. In primo luogo i valori appaiono come orientamenti dai quali discendono i fini delle azioni umane. In secondo luogo, i valori, se non riguardano qualcosa che si ha e si teme di perdere, sono sempre in qualche misura trascendenti rispetto all'esistenza. ovvero indicano un dover essere che va al di là dell'essere, una tensione verso uno stato di cose ritenuto ideale e desiderabile. I valori sono uno degli oggetti sociologici più difficili, anche perché effettivamente hanno delle dimensioni che vanno molto al di là del sociologico, perché come vedete ci dice chiaramente anche il manuale dei nostri colleghi che sono sempre in qualche misura trascendenti rispetto all'esistenza. I valori hanno sempre una connotazione ideale. Cosa inferiamo da questa prima definizione, da queste prime righe sui valori? Che i valori hanno decisamente a che vedere col problema di cui ci siamo occupati anche prima stamani, ovvero sia col problema della scelta. No? Perché il primo termine che trovano Bagnasco, Barbagli e Cavalli è orientamenti. Cioè i valori a livello micro sono i modi attraverso i quali noi scegliamo, gli strumenti attraverso i quali scegliamo. Sono quelli che ci dicono, come dicevamo prima, giusto, sbagliato, fare, non fare, e via discorrendo. Però tenete presente anche che questo vale a livello meso e a livello macro anche. Che quando abbiamo parlato poc'anzi del problema dello stipendio dei manager, abbiamo visto che l'attribuzione di queste cifre non contrattata, quindi il consenso sugli stipendi dei manager, è frutto di una scelta di valore e non è micro, è una scelta strutturale, come tutte le altre scelte di cui abbiamo parlato, per il fatto che l'agricoltore non sia stimato, il fatto che il macellaio non sia stimato, il fatto che il muratore non sia stimato, sono scelte di valore collettive. Perché chiaramente cosa succede? Che nel momento in cui c'è una sanzione di questo genere su un mestiere, quel mestiere è disincentivato, no? E quindi le famose risorse scarse delle quali noi siamo, delle quali disponiamo, vanno da un'altra parte. Quindi, come vedete, i valori sono anche quelli in base ai quali si muove lo Stato. La politica è una questione di valore, può non sembrare, può essere buffo dirlo, però dovrebbe perlomeno essere una questione di valore, perché il politico chi è? È colui che decide la distribuzione delle risorse tendenzialmente secondo scelte di valore. E la differenza tra i politici è quella per la quale tu voti, e il tuo voto è un atto anche ideale, perché tu teoricamente non dovresti pensare ai 4 soldi più o meno che avrai in busta paga, ma a quello che farà chi va a governare. Privilegerà l'ambiente o l'industria, privilegerà il welfare o la concorrenza, privilegerà l'assistenza urbana o tenderà a rimettere la popolazione nelle campagne. Questi sono i problemi, come abbiamo visto, no? Perché la politica è questo, è incentivare questo. È chiaro che se a un certo punto un governo comincia a mettere in atto una serie di misure che sono incentivanti per le energie alternative, una serie di misure che sono fiscalmente positive per chi torna in campagna, una serie di misure culturali e di comunicazione per le quali chi torna in campagna comincia a essere visto sotto un'altra luce, è un'altra cosa rispetto a uno che continua a pagare mangio. Ma è ovvio che queste sono scelte di valore, non sono scelte strumentali. Perché il mondo che c'è in prospettiva è un altro, e qui andiamo alla trascendenza rispetto all'essere. Ovvero sia, il valore in qualche modo è quello che ti permette di immaginare un'altra situazione, quella che tu vorresti che fosse. Io vorrei un'Italia fatta in un altro modo. Quella è una scelta di valore. Non so se mi spiego. E poi ovviamente ci sono gli strumenti attraverso i quali io perseguo queste scelte di valore. Quindi, come vedete, non è soltanto un problema individuale, ma è anche un problema collettivo. Le scelte collettive vengono fatte su quelli che si presume siano i valori condivisi. Ci siamo? Questo è un altro autore, un'altra campana, come si dice, e ci parla di criteri presentati come oggettivi attraverso i quali gruppi e società giudicano la rilevanza di persone, comportamenti, fini sociali e altri oggetti socioculturali. Quindi vedete che Mongardini privilegia quale livello d'analisi?
La macro.
Altre interpretazioni? D'accordo? Mongardini privilegia il livello macro, evidentemente, perché ci sta parlando dei gruppi e delle società e dei giudizi che vengono emessi in proposito. Come vedete è esattamente quello che abbiamo detto poco fa, ovvero sia la rilevanza, no, di persone, comportamenti, eccetera, ovvero sia quanto è importante un muratore? È questo. La rilevanza del muratore dov'è? Qual è? Questa, quell'altra, dove sta nella stratificazione sociale? Questa è una scelta di valore, quindi vedete che la scelta di valore e il gioco dei valori è centrale nella stratificazione sociale. E la stratificazione sociale a sua volta muta col mutare dei valori, perché se domani in Italia improvvisamente ci fosse il valore ambientale al massimo, nel triangolino di massimo non troveremmo più i manager inquinatori, troveremmo altri. Se improvvisamente in Italia venisse valutato il senso civico e la dimensione etica, non troveremmo più quelli che sono oggi in cima. Non so se questo è chiaro. Quindi la stratificazione sociale non è soltanto legata al momento storico, ma anche legata ai valori che in quel momento storico mi fanno decidere chi sta in cima e chi no. Vi ricordate, abbiamo notato che non c'è la religione, per esempio, nei nostri criteri di decisione, no? Oggi come oggi. Però tenete presente, come vi dicevo, che per esempio in Iran, tanto per fare un esempio quotidiano, la religione è centrale per decidere chi sta nelle alte sfere. Nel triangolino non ci sono i manager, ci sono i religiosi, ci sono gli ayatollah, ci sono tutta una serie di figure che qui da noi quasi non sapremmo dove mettere. Quindi è evidente che la stratificazione sociale non è un dato. Cioè non è un dato universale, la stratificazione sociale è diversa per ogni gruppo, per ogni società e per ogni momento storico. Vi ricordo per esempio che, come abbiamo detto più volte, in Occidente fino a 250 anni fa al vertice c'erano gli aristocratici, che non avevano nulla a che vedere con i manager, anzi erano la negazione dei manager, perché l'aristocratico era quello che aveva una ricchezza fissa, il manager è colui che ha una ricchezza mobile, no? Famoso discorso commercio, terra e via discorrendo. Per cui vedete che questa alternanza e questi cambiamenti non è soltanto dovuto a questioni funzionali come ci viene detto, cioè non è successo soltanto perché conveniva, è successo perché sono cambiate delle dimensioni immense. E quelli sono i segni che queste dimensioni sono cambiate, chiaramente. Però è ovvio che l'abbandono della terra è stato anche il presupposto per la nascita dell'industrializzazione, non soltanto una conseguenza. La terra pian piano ha perso di significato, come perdeva di significato l'aristocrazia, che di quella terra è l'espressione. E questo ha creato la possibilità per l'esistere dell'industrializzazione, non è soltanto il viceversa, so se mi spiego. Cioè non è che l'agricoltura è finita perché è arrivata l'industrializzazione, è l'industrializzazione che è arrivata perché una serie di valori ha cominciato a decrescere, a perdere di importanza. So se mi spiego. Cioè i presupposti sono importanti che permettono che le cose accadano. Perché in un luogo dove c'era tanto legame con la terra, l'industria non ci sarebbe proprio venuta. Semplice. O perlomeno non sarebbe venuta così. Quindi il processo culturale è sempre molto più dimensionale di quanto noi tendiamo a vedere, perché è complicato evidentemente, perché devi andare a pescare in 50.000 punti di riferimento. Però come vedete in ultima analisi vediamo che quello che determina le situazioni, quello che determina i momenti e i comportamenti spesso e volentieri sono i valori, e i valori sono oggetti non razionali. Tanto per dirne una, abbiamo visto che sono ideali, no? Come dice Mongardini qui, non lo dice qui ma lo, dice, lo dicono prima loro, il valore è la concezione del desiderabile e il desiderio non è razionale evidentemente. Allora se noi abbiamo delle società che sono comunque informate a valori che noi vogliamo o che non vogliamo, che secondo noi c'è crisi o che non c'è crisi, eccetera eccetera eccetera, vedremo che le società sono anche non razionali. Io tenderei a dire che sono molto più non razionali di quanto sono razionali, perché queste sono dimensioni che veramente determinano ciò che accade. L'idea che l'economia sia il metro di giudizio di tutte è un'idea stupida, è un'idea riduttiva, è un'idea determinista, è un'idea semplice, l'abbiamo dette tutte queste cose, no? Perché immagina cosa? Immagina un'economia sganciata dalla realtà, la famosa mano invisibile, il famoso liberismo, tutte queste cose qui, no? Che non è vero, è tutto lì. L'economia non si comporta in modo razionale, è la prima a non farlo, come aveva detto Pareto. Allora, è inutile che faccio l'economista, non capisco nulla. Se devo ragionare in modo razionale non trovo niente, non ci sono le azioni razionali, allora tanto vale che lasci perdere. È una pretesa, ma è una pretesa falsa. Capite? L'economia, come tutto il resto della società, è mossa spesso e volentieri da queste dinamiche, che poi noi travestiamo. Avete presente Pareto voi? Non l'avete studiato un pochino? Le famose derivazioni paretiane sono queste. Allora c'è una cosa, c'è un qualcosa che mi spinge a ritenere che il manager sia una figura, il modello a cui tendere, e allora costruisco sul manager delle derivazioni razionali ed economiche che giustificano il fatto che lui sia la figura di riferimento. Però poi vedete che nella pratica si perde la misura, non c'è più, perché il manager non può essere valutato quanto viene valutato oggi in senso economico, perché non è economico. Quindi evidentemente questa mia stima per il manager trascende l'impegno economico, trascende la razionalità, va in un altro regime, che è il regime immaginale, il regime simbolico, il regime dei valori, dei discorsi mitici che si fanno nella società, no? Perché comunque il manager continua a essere l'eroe del nostro tempo, quello che cavalca tutta la serie delle grandi, dei grandi cambiamenti, ecco, va verso un futuro radioso, no? Ancora siamo rimasti lì, è ancora, diciamo, l'epigono del mito del progresso. E il fatto che sia un epigono è che anche in Italia ogni tanto ne carcerano qualcuno. Perché evidentemente, no? Regge, ma non regge più pure questo. Però è dura accedere come questione, perché sono secoli che noi costruiamo questo tipo di approccio a questa figura. Che adesso il manager, prima è stato lo scienziato, poi ce ne sono stati tanti altri, no? Se vedete la storia. E sono stati sempre quelli che in qualche misura che facevano, gestivano il cambiamento, gestivano, progettavano, davano, rassicuravano, spiegavano. Tutta una serie di comportamenti che abbiamo visto per noi essere fondamentali. Quindi, come vedete, il problema dei problemi, di fatto, è il gioco dei valori. Ed è un problema serio perché, ripeto, il gioco dei valori non è razionale, per definizione. È un'altra precondizione, come abbiamo visto l'ottimismo e il pessimismo. Anche le adesioni valoriali sono a prescindere. Perché nel momento in cui io comincio a dire che un valore lo perseguo perché mi conviene, già non ci siamo più, perché nel momento in cui non mi conviene più lo seguo ancora. Il valore non può funzionare così. Teoricamente il valore c'è, io lo seguo, che mi convenga o non mi convenga, che mi costi o non mi costi, quello è il senso del valore. Altrimenti sto applicando la logica di oggi: finché mi conviene seguo questo valore, quando non mi conviene più ne seguo quell'altro, poi dopodiché eccetera eccetera. Questo è il comportamento che stiamo adottando normalmente, no? E invece il valore deve essere al di là di questo. Perché se il valore è sottomesso alla ragione, per di più economica, non funziona più, non serve a niente. Mi chiudo nell'attuale. Ah, guadagno 50.000 adesso, ok, faccio questo. Dov'è la prospettiva? Cioè, dov'è la visione che trascende? Dov'è il migliore, la concezione del desiderabile? Quando, non so se vi ricordate, credo che ci siamo, perché mi sa che è l'una, no? Sono le 11, non sbaglio. Quando vi dissi... Dimmi? Aspetta. Le metto online comunque, eh? Per cui rilassatevi. Allora vi dicevo, ecco, questa tensione verso lo stato di cose, se io mi adatto costantemente al presente, dov'è? Non so se mi spiego. Dov'è che cambiano le cose? Come cambiano? Dobbiamo discuterne, perché le cose cambiano. Ma cambiano secondo la loro logica o secondo quello che noi vorremmo che fosse? Perché abbiamo visto che ci sono una serie di possibili cose, no? Abbiamo detto che dobbiamo cercare di governare il cambiamento in modo, dal punto di vista della teoria dell'azione, in un modo che lasci libere le cose, ma in qualche modo le orienti. Non è che possiamo lasciare l'anarchia più totale, perché a quel punto stiamo in balia degli eventi. Ma se noi non accettiamo più il valore in quanto, in qualche modo, orientativo, e quindi in grado di dirmi fai questo anche se non ti conviene, a quel punto non funziona più un tubo. Non abbiamo più strumenti per gestire niente, non abbiamo più coordinate di orientamento, come dice giustamente lui. Cioè, se io non ho dei valori, io non so cosa devo fare. E allora mi adatto a fare quello che mi conviene di più al momento, evidentemente.
I valori dipendono
tutti come parlare di persona. Lì c'è da discuterne, lo vediamo domani, perché il tema è non scivoloso di più.
Ah no, sì.
Ciao, 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 ciao,